Con rara durezza nei confronti di Israele, la vicepresidente americana Kamala Harris ha chiesto un immediato cessate il fuoco a Gaza di almeno 6 settimane. Il ministro israeliano Benny Gantz, nel frattempo, è arrivato a Washington in una visita non autorizzata dal premier Netanyahu, segno dello sfaldamento, quantomeno delle forti difficoltà del governo. E arriva anche un'ondata di dimissioni nelle file dei servizi di comunicazione dell'esercito. Le notizie dall'area raccontano anche dal fine settimana, ormai lo sapete, di una nave italiana costretta ad abbattere un drone degli UTI che la stava puntando. E sempre il fine settimana ci ha consegnato una storia molto italiana, in realtà affonda le radici già in agosto. Ma è un sistema di accesso che si presume abusivo ai dati fiscali e penali di decine di persone famose, tra politici, soprattutto questi, calciatori, influencer. Opera, dicono i PM che indagano, di un ufficiale della Guardia di Finanza. Agiva per conto di qualcuno? Questa adesso è la domanda. Questo è 24 mattino, io sono Simone Spezia, possiamo iniziare.
Stanotte ho fatto un sogno. Ero un bambino piccolo e mi perdevo. Un signore per aiutarmi mi chiedeva quale fosse il numero di telefono dei miei genitori e io distinto rispondevo 349-238-6666. Mi sono svegliato tutto sudato.
Simone Spezia.
Ho già il nervoso, è lunedì e ho già il nervoso.
Tanto già lo sapete come va a finire, no? Pagina 20 della Stampa. Economia e finanza, le pagine di economia. I cavilli europei frenano l'ok a ITA Lufthansa, pressing di Air France contro l'intesa. Lo sapete come va a finire, vero? E comunque non ce le libereremo mai.
Qual è il nostro obiettivo?
Liberarci di Alitalia, ma da una ventina d'anni, Caro Giuseppe Conte, ma niente, non ce la facciamo. Praticamente il luogotenente della Guardia di Finanza Striano, stando a quello che scrivono i giornali, all'indagine che è emersa, che era già emersa in realtà all'inizio di agosto, ma che con tutta la sua forza sta uscendo adesso dopo l'esposto del ministro della Difesa Guido Crosetto. Dicevo, questo luogotenente della Guardia di Finanza avrebbe effettuato tutta una serie di ricerche su dei sistemi informativi che contengono i dati fiscali, i dati personali, le pendenze penali e via dicendo, un po' come noi facciamo le ricerche su Google. Sai, conosci una persona nuova, non sai esattamente chi è, ad una cena e a un certo punto ti allontani, vai di lato, compulsi un po' il cellulare per dire fammi capire chi sarà questo esattamente. O come appunto facciamo le ricerche quando conosciamo una persona nuova con la quale magari uno vuole uscire, vuole fare una cena e così via, me lo vado a cercare su internet. Sì, il luogotenente Striano si sarebbe comportato così a quanto pare con politici, non so se giornalisti, sicuramente persone note. C'era anche Cristiano Ronaldo dentro, chissà perché, anche Fedez. Oh, di qui a, come fanno alcuni giornali, soprattutto di centrodestra, a tirarne fuori il complottone contro il governo Meloni, secondo me un po' ne corre in tutta sincerità. Allora, cosa succede? Riassumiamo bene questa vicenda perché sennò ci perdiamo, dato che è qualcosa che ci trascineremo dietro per molto tempo, credo. conoscendo come vanno queste vicende in Italia, riassumiamola per bene. La Procura di Perugia sta indagando sul presunto dossieraggio ai danni di politici e VIP che sarebbe stato portato avanti appunto dal luogotenente della Guardia di Finanza Pasquale Triano, in servizio alla Procura Nazionale Antimafia. È accusato di almeno 800 accessi abusivi alle banche dati tributarie, antiriciclaggio e dell'antimafia. Ma sostengono i giornali, sulla base di quello, delle informazioni che stanno ricevendo evidentemente o delle ipotesi investigative che si stanno facendo, che gli accessi potrebbero essere molti di più, addirittura nell'ordine delle migliaia. Lo scopo sarebbe non uno scopo investigativo di questi accessi, perché se fosse uno scopo investigativo sarebbe anche abbastanza normale, ma sarebbe avrebbe avuto lo scopo di reperire informazioni e poi non se ne conosce l'uso, o se ne conosce l'uso solamente di una parte, ossia la diffusione ad alcuni giornali e alcuni giornalisti di queste informazioni per renderle pubbliche e cercare eventuali magagne con le quali attaccare membri del governo, ma non solo membri del governo. Ricerche sono state fatte sulla moglie dell'ex, sulla compagna dell'ex presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Ricerche sono state fatte su Lucio Presta e Matteo Renzi per evidenziare la relazione tra i due, la relazione professionale ovviamente tra i due. Ci sono 15 indagati e tra questi ci sono 3 giornalisti del Domani e altre persone che avrebbero sollecitato la richiesta di informazioni. Tra questi indagati c'è il sostituto procuratore della Direzione Nazionale Antimafia, Antonio Laudati, il quale, tra l'altro, raccontano le cronache di oggi, avrebbe chiesto informazioni soprattutto su 4, se non vado errato, su un ente religioso suo vicino di casa che stava facendo dei lavori, quindi una roba privatissima che non aveva di fatto nulla a che fare con il suo mestiere, almeno apparentemente. Queste sono ovviamente le ipotesi di indagine. Ci sono questi 3 giornalisti di Domani indagati che, stando a quello che raccontano le cronache, noi ve le diamo per come sono, avrebbero utilizzato il luogotenente della Guardia di Finanza come una sorta di jukebox delle informazioni. E cioè, mi dici che cosa hai su Crosetto? Mi tiri fuori la situazione patrimoniale di Crosetto? E quello tira fuori la situazione patrimoniale di Crosetto. Mi tiri fuori la situazione patrimoniale del ministro Gilberto Pichetto Fratin? E quello ti tira fuori la situazione patrimoniale, fiscale e via dicendo del ministro Gilberto Pichetto Fratin. Tra l'altro sono informazioni che almeno in parte dovrebbero essere disponibili per gli organi competenti, e immaginiamo ovviamente che gli organi competenti abbiano fatto tutte le eventuali verifiche che devono fare nel momento nel quale una persona diventa ministro della Repubblica. Non sappiamo se tutto questo abbia riguardato solamente il centrodestra. Sappiamo che c'è stato un picco di accessi nel momento di formazione del governo Meloni, ma se veramente le richieste di informazioni sono state migliaia, come si sospetta, bisognerà vedere che cosa è successo negli anni precedenti. Per esempio durante il periodo di formazione del governo Draghi, tanto per dare un'idea. Per esempio durante la formazione del Conte 2, durante la formazione del Conte 1. Cioè, se la cosa è stata così sistematica, sarà interessante vedere anche questo, cioè come si collega alla formazione di ogni singolo governo. Mi sembra questo un punto centrale per capire se c'è una volontà politica di colpire il centrodestra e il governo Meloni oppure no in questa vicenda, cioè se la questione del dossieraggio tiene dentro questo. Del resto, tra le persone, chiamiamole così, spiate, dossierate o sulle quali si sono reperite queste informazioni, appunto, Pichetto Fratin, Adolfo Urso, Marta Fascina, gli ex presidenti del Consiglio Giuseppe Conte e Matteo Renzi, i sottosegretari Andrea Del Mastro e Giovan Battista Fazzolari, Irene Pivetti, Alessio D'Amato, l'ex assessore alla Regione Lazio, candidato alla Regione Lazio, Letizia Moratti, i figli di Denis Verdini, Piero Amara, l'avvocato, quello finito al centro di diverse inchieste, lo sapete, abbiamo parlato mille volte anche con Paolo Mieli, Fedez, Cristiano Ronaldo, Massimiliano Allegri, ma così, no? Per vedere. Il presidente di Confindustria Carlo Bonomi, Vittorio Colao, ex amministratore delegato di Vodafone, ma anche ministro nel governo Draghi, gente legata all'emergenza Covid, Domenico Arcuri e Francesco Vaia. Quindi, come vedete, c'è una varietà di persone che possiamo definire dossierate, non lo sappiamo esattamente, che è molto larga. E vedremo come evolverà questa inchiesta, poi ci arriveremo naturalmente anche in rassegna stampa. Nel desiderio di darvi tutte informazioni su questa vicenda, mi sono dimenticato di darvi il buongiorno a lunedì 4 marzo, sono le 6:40 minuti e 40 secondi, chiedo scusa. Carmelo Lauricio alla regia, Marco Santoro in assistenza e redazione, e voi, se vorrete, con il famoso numero per il quale il nostro ascoltatore si sveglia di notte come un bambino, il 349-238-6666. Gli altri due grandi temi di giornata, così possiamo definirli, sono quelli esteri. A partire dal Medio Oriente, naturalmente, i negoziati sono di nuovo in stallo. Israele non manderà una delegazione al Cairo per colloqui sulla tregua e il rilascio degli ostaggi. Fonti del gabinetto di sicurezza israeliano hanno criticato la richiesta di Netanyahu di avere la lista degli ostaggi ancora in vita, perché è un ostacolo in questa direzione. C'è stata una inusuale, così viene valutata da tutti gli organi di informazione internazionale, intervento della vicepresidente americana Kamala Harris, molto duro, ci deve essere, dice, un immediato cessate il fuoco a Gaza di almeno 6 settimane. Abbiamo ricevuto segnalazioni di famiglie che mangiavano foglie o mangime per animali, donne che danno alla luce bambini malnutriti con poca o nessuna assistenza medica, bambini che muoiono di malnutrizione e denutrizione. A ciò si aggiunga che il New York Times ha reso pubbliche un rapporto preliminare dell'agenzia principale che si occupa della popolazione palestinese, la UNRWA, che è essa stessa al centro di un'indagine perché almeno 30 dei suoi 13.000 dipendenti avrebbero partecipato all'attacco del 7 ottobre. Gran parte del personale palestinese, l'abbiamo raccontato mille volte, però in questo rapporto accusa di Israele di aver commesso abusi su centinaia di abitanti di Gaza, detenuti e catturati durante la guerra, bendati, abusati sessualmente, si sono visto negato l'accesso ad avvocati e medici spesso per più di un mese. Vedremo quali conferme arriveranno ovviamente a questo rapporto. Ma la notizia più rilevante dal punto di vista politico ci pare senza ombra di dubbio, oltre all'ondata di dimissioni di portavoce dell'esercito che sono arrivati questa mattina, la notizia che il ministro del gabinetto di guerra Benny Gantz è arrivato a Washington senza l'autorizzazione del primo ministro Benjamin Netanyahu, e questo segnala una crepa nel governo molto forte. Su tutto questo, tra l'altro, arriveremo tra poco. L'altro fronte è il drone lanciato dallo Yemen diretto verso la nave Carlo Duilio, il cacciatorpediniere della Marina Militare che sarà alla base della nascente operazione europea Aspides. Perché è importante? Perché è un attacco diretto contro una nave italiana e una risposta diretta da parte di una nave italiana. Mi sembra abbastanza chiaro a tutti l'impatto non solo simbolico che ha una cosa di questo genere. Il ministro Crosetto al TG2.
Ormai siamo arrivati al massimo, stanno attaccando navi che nulla hanno a che fare con quello che sta succedendo a Gaza, di nazioni, anzi come l'Italia, che a Gaza hanno solo portato aiuti.
Ministro, lei ha parlato di azione terroristica, ve lo aspettavate?
Sì, ci aspettavamo degli attacchi, siamo lì per proteggere le navi mercantili dagli attacchi. Certo, attaccare deliberatamente una nave militare italiana è stato un atto ulteriore che dimostra quanto gli Houthi siano pericolosi.
Cosa ci consegna ancora la giornata italiana? Sapete cos'è? Vi risparmio l'intervista di Fazio alla a Ferragni, che alla Auricella dice sì, risparmia, cioè perché tanto non ha detto nulla, 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 francamente. E invece mi sembra più importante in questa settimana, che è poi la settimana della giornata internazionale della donna, mi sembrano importanti un paio di cose. Il primo è il dato che ci consegna il Sole 24 Ore oggi sull'occupazione femminile, con un'Italia che resta spaccatissima sul fronte appunto dell'occupazione femminile. Laddove la differenza c'è anche nelle regioni ad alto reddito, l'Emilia-Romagna, per esempio. Occupazione maschile al 76%, femminile al 63%. Trentino Alto Adige, 77%, 66%. Il divario diventa enorme nelle regioni del Mezzogiorno, in Campania, dove l'occupazione maschile è al 56%, quella femminile è al 30%. Una strada per la parità lontanissima. E insieme le storie che arrivano e che riguardano la violenza. Una 17enne campionessa di scherma della squadra dell'Uzbekistan ha raccontato in un'intervista di essere stata abusata da 3 atleti della Federscherma italiana in un ritiro a Chianciano Terme. La cosa che sorprende al momento è che in questa situazione i 3 atleti non siano... non si sappia niente di cosa è successo a questi atleti, nel senso che non sono stati sospesi. L'atleta è stata costretta a vederli nuovamente in gara. Questo è quanto denuncia l'avvocato, mentre la Federscherma dice: abbiamo preso tutti i provvedimenti che avremmo dovuto prendere. Una pausa, poi al rientro, visto che parliamo di donne, vi vorrei portare rapidamente sull'Iran e poi andiamo al Medio Oriente.
Andate piano.
24 mattino.
Allora, perché partiamo in questo modo con questa seconda parte? Perché lo abbiamo detto, l'abbiamo raccontato venerdì, ci sono state le elezioni in Iran. Gli iraniani di fatto hanno boicottato le urne. Questo è quanto, non solo quello che vi dobbiamo dire. Solo il 41% sarebbe andato a votare, ma il dato reale potrebbe essere anche più basso. Punte del 15% nella sola Teheran. Questo vuol dire che l'85% degli abitanti di Teheran non è andato a votare degli aventi diritto. E l'abbiamo messo perché nel giorno delle elezioni le autorità hanno condannato il cantautore del brano Barayeh, che è il simbolo di questo movimento di lotta delle donne iraniane che stiamo seguendo fin dall'inizio, a 3 anni e 8 mesi di carcere per propaganda contro il sistema e incitamento alla rivolta. La sua canzone è diventata l'inno di questo movimento. E quella che vi facciamo sempre sentire, questa versione bellissima fatta dai Coldplay con appunto un'artista iraniana insieme a loro. Noi veniamo alla situazione medio orientale, alla situazione di Israele, dove mi pare, cara Greta Cristini, analista geopolitica, collabora con l'IMES, con Il Messaggero, buongiorno, bentornata ai nostri microfoni.
Buongiorno a voi.
Dove mi pare che l'attenzione si concentri essenzialmente in queste ore sul governo Netanyahu, nel senso che questa visita di Benny Gantz negli Stati Uniti senza l'autorizzazione di Netanyahu, l'ondata di dimissioni che abbiamo visto questa mattina da parte di una serie di portavoce dell'esercito, ci dicono che le difficoltà si fanno più intense.
Sì, assolutamente. Questa visita, come dicevi tu, di Benny Gantz, che non è stata praticamente approvata, non aveva l'autorizzazione di Netanyahu, e il fatto che Netanyahu l'abbia voluto in qualche modo sottolineare dimostra effettivamente che ci sono delle spaccature importanti dentro il gabinetto di guerra e in generale dentro il governo, cosa che sappiamo ormai è risaputa, però effettivamente quando si mette in gioco, come dire, anche l'alleanza strategica fra Israele e il partner numero uno, se vogliamo, gli Stati Uniti, con una visita come quella di Gantz direttamente con la Casa Bianca, Gantz dovrebbe parlare direttamente con Kamala Harris, fa percepire effettivamente che Netanyahu, insomma, il posto, la sedia di Netanyahu sta scricchiolando ancora di più. Ed effettivamente la sensazione è veramente che gli Stati Uniti, proprio per le difficoltà che hanno per il dialogo, diciamo, con Netanyahu, i due non riescono a trovare essenzialmente un piano comune per il dopo Hamas a Gaza, quindi per la gestione essenzialmente dei Gazawi dopo la fine delle operazioni militari. fa percepire effettivamente che forse anche gli Stati Uniti stanno cominciando a pensare a un dopo Netanyahu, e ovviamente Netanyahu se ne accorge e vuole ribadire, insomma, che non vuole essere fatto fuori essenzialmente.
Certo.
Gantz è considerato come uno, appunto, che è un possibile candidato proprio alla successione di Netanyahu. E quindi questo è,
sì. ed è considerato dagli Stati Uniti chiaramente più affidabile, o quantomeno persona con la quale si può dialogare più facilmente. Non a caso oggi, se non vado errato, verrà ricevuto appunto da Kamala Harris e domani dal presidente americano Joe Biden. Una Kamala Harris che ancora una volta a testimonianza, non so quanto ci sia qua Greta di politica interna americana e di necessità, no, di dare un segnale a tutto quel mondo democratico che ha espresso da giorni perplessità su come gli americani gestiscono, su come l'amministrazione Biden sta gestendo il rapporto con Israele. Però è inusitata, mi sembra di poter dire, la durezza di Kamala Harris nel discorso che è arrivato ieri, no?
Sì, poi ricordiamolo, Gantz in realtà è considerato soprattutto come un membro che non è sotto scacco, diciamo così, un membro del governo che non è sotto scacco della destra estrema di no, Itamar Ben-Gvir, di Bezalel Smotrich, i due ministri di estrema destra che essenzialmente, a cui Netanyahu fa affidamento per mantenere essenzialmente la maggioranza della coalizione di governo. È qualcosa che ormai è radicato, che permette, che quindi in qualche modo spiega anche il non dialogo, l'impossibilità di dialogo fra effettivamente Stati Uniti e Netanyahu. Netanyahu procede da solo, ma al contempo non può non far riferimento appunto all'estrema destra, che come sappiamo ha delle visioni molto oltranziste, molto aggressive, anche rispetto ovviamente alla gestione dei palestinesi e delle operazioni belliche a Gaza. Questo va riferito. Gantz è visto invece appunto con una posizione un po' più moderata, diciamo così, un po' più pacata. Però sì, ecco, sì, la distanza è sempre più siderale, e il punto essenzialmente è che Israele, perlomeno Netanyahu, la visione di Netanyahu sembra quella di non prendere più in considerazione, come dicevi tu, la pressione dell'opinione pubblica occidentale, che ormai ha voltato le spalle effettivamente a queste operazioni militari, che non giustifica, ma Israele effettivamente sembra voler procedere da sé, cioè non la considera più come un elemento effettivamente di pressione rispetto alla modulazione del proprio piano.
Sì. Non sente, per così dire, non sente la pressione della solitudine. Nel frattempo i negoziati sono di nuovo in stallo. Israele fa sapere che non manderà una delegazione al Cairo per colloqui sulla tregua. Perché? Perché Hamas ha rifiutato di consegnare la lista degli ostaggi ancora in vita. Anche qua, Greta, cioè da fonti del gabinetto di sicurezza israeliano è filtrata questa cosa. Netanyahu ha sbagliato, cioè mi sembra che i segnali si stiano accumulando, no?
Sì, assolutamente. La questione qui, come dire, è ancora più complicata, perché effettivamente non si riesce a trovare la quadra tra Hamas e Israele per un cessato il fuoco, per uno scambio di ostaggi. Perché? Perché effettivamente c'è, cioè, da un lato che Israele vorrebbe essenzialmente una lista appunto degli ostaggi ancora vivi e la rassicurazione che siano ancora in buone condizioni. Dall'altra parte Hamas dice: vogliamo noi prima invece in qualche modo che Israele allenti la presa su Gaza. E poi soprattutto Hamas è interessato in qualche modo a negoziare già prima della prima fase dello scambio di ostaggi il cessate il fuoco, che loro vorrebbero ovviamente allungare dopo questa prima fase. Inoltre, in realtà, dobbiamo chiarire perché Hamas non può dare questa rassicurazione a Israele, perché con ovviamente le molteplici operazioni militari che stanno avvenendo, fin dall'inizio, fin da dopo il 7 ottobre, Hamas non ha la piena disponibilità di tutti gli ostaggi. Cioè al 7 ottobre non ha partecipato soltanto Hamas, ha partecipato, certo, anche lo Jihad Islamico Palestinese, hanno partecipato altre fazioni a cui Hamas, ormai è acclarato, ha affidato parte degli ostaggi. Quindi con tutta la distruzione che è avvenuta nella striscia, quasi 400 chilometri quadrati, con gli sfollamenti, con la fuga dei palestinesi e delle varie famiglie fedeli, alcune delle quali avevano in disponibilità e avevano preso in custodia questi ostaggi, è difficile proprio per Hamas recuperare ed essere sicuri anche appunto che questi saggi
che queste persone siano in vita, certo, esatto. Certo. Allora io Greta ti ringrazio moltissimo anche per oggi, per la tua analisi, per il tuo commento. Greta Cristini collabora con l'IMES, con il Messaggero, ogni tanto l'ha sentito ovviamente anche qua da noi. C'è il GR, c'è il 349-238-6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio. Devo tra l'altro le mie scuse a Carmelo Lauricella, voi non sapete perché, ma io sì, cioè, le faccio pubbliche. Il GR, a dopo.